mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Questa mattina andiamo nel lontano Oriente, buongiorno, in diretta sulla Radio Vaticana alle 10.35 da Antonella Palermo. India, il boom a fame di ingegneri, così titolava un commento, un editoriale sulle pagine di Avvenire di qualche giorno fa. Vogliamo parlare proprio dello sviluppo tecnologico di giganti come l'India oppure la Cina. Abbiamo in linea dall'Università di Trieste il professor Giuseppe Longo, ordinario di teoria dell'informazione presso il Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica e Informatica, a cui do subito il ben trovato. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ben trovato a questa nuova puntata di Mouse to Mouse, la rubrica che il lunedì mattina si occupa di web, di rete, ma anche più in generale di sviluppo tecnologico. Allora, nel nostro mondo globalizzato, paesi come la Cina o l'India si presentano come realtà altamente competitive dal punto di vista tecnologico e commerciale. Ecco, vorrei chiederle che proporzioni ha questo dinamismo secondo lei?
Beh, sono proporzioni colossali perché l'India e soprattutto la Cina partono da condizioni di sottosviluppo, se così vogliamo dire, per semplificare, tecnologico e scientifico, e quindi i loro passi iniziali sono evidentemente necessariamente molto più importanti e molto più cospicui di realtà come quelle occidentali più sviluppate che partono da condizioni già privilegiate.
Ecco, ma sono passi iniziali oppure già da qualche anno che la corsa è iniziata o no?
Sì, certamente, quando dico iniziale dico rispetto alla tradizione secolare dell'Occidente in questa direzione della tecnologia e della scienza, però certamente sono già tendenze fortemente radicate in Cina e in India, per cui si può parlare di uno sviluppo che non è più allo stadio embrionale ma è uno stadio fortemente avanzato. E la cosa che più colpisce è che soprattutto in Cina ma anche in India questo sviluppo sembra non avere limiti, non avere barriere e ostacoli, ecco, per quanto già cominciano a manifestarsi alcune difficoltà.
E di queste parleremo tra un istante, ma intanto cosa c'è dietro questa spinta propulsiva, secondo lei?
Beh, c'è intanto la volontà di questi paesi di riscattarsi da un'epoca che viene considerata sostanzialmente negativa, di affanno, di sottosviluppo, anche di carestia, di fame, quindi di condizioni svantaggiate rispetto a quelle del mondo occidentale. Quindi c'è questa forte volontà. E poi c'è parallelamente anche una tendenza a dimenticare rapidamente quella che è stata la parte positiva di queste tradizioni, la parte spirituale, la parte culturale. Ecco, cioè c'è un cambiamento totale che coinvolge in qualche modo la società nel suo complesso e che vuole rivolgersi a una società di tipo occidentale in cui quello che conta è lo sviluppo economico.
Ecco, accennava qualche difficoltà che si comincia a manifestare all'orizzonte, pare che ci siano delle minacce a questa avanzata. Cos'è che minaccia questa corsa?
Le difficoltà sono di vario tipo. Intanto c'è il problema ambientale che soprattutto in Cina sta diventando veramente tragico, perché la Cina sta distruggendo rapidamente il proprio ambiente. In molte città l'aria è diventata irrespirabile, in molte campagne si sta distruggendo con grande rapidità l'humus fertile che sta alla base delle coltivazioni che servono poi per mangiare, perché alla fin fine ciascuno deve mangiare. I corsi d'acqua vengono sempre più sfruttati per l'irrigazione, per la produzione di energia elettrica, per cui anche i grandi fiumi cinesi della tradizione, il fiume Giallo, il fiume Azzurro, eccetera, vengono ormai ridotti a poco più che rigagnoli. E poi c'è la costruzione di moltissime centrali elettriche che possono in qualche modo turbare anche l'equilibrio come dire, della psicologia, perché insomma la Cina ha in programma la costruzione di 30 centrali nucleari di grande potenza nel giro di pochi anni, per esempio. Questa è una delle difficoltà. Un'altra difficoltà riguarda il lavoro, cioè dire, noi siamo abituati a pensare che in Cina e in India il lavoro sia quasi gratuito, cioè dire che i lavoratori vengano sfruttati, per quanto riguarda i criteri occidentali, senza una retribuzione adeguata e senza provvidenze di tipo sindacale o comunque di protezioni adeguate. E questo è vero, ma sempre più i lavoratori sono consapevoli di questo sfruttamento e stanno tentando, non dico di organizzarsi in sindacati, che sarebbe troppo, ma stanno comunque protestando e negli ultimi tempi in Cina ci sono state moltissime proteste di questo tipo che sono sfociate anche in piccole rivolte.
In India pare che comincino a mancare gli ingegneri, i tecnici e il personale universitario di qualità, e questo veramente sfata un mito, perché insomma sembrava davvero che succedesse il contrario da quelle parti.
Sì, in effetti anche qui diciamo abbiamo sempre avuto l'impressione negli ultimi tempi che gli ingegneri indiani fossero, ma anche i cinesi, ma soprattutto gli indiani nel campo soprattutto del software, fossero all'avanguardia nel mondo e che ce ne fosse una riserva in qualche modo infinita, inesauribile.
Tant'è che molti emigrano anche in altri paesi.
Molti emigrano in altri paesi, molti paesi occidentali fanno svolgere in India lavori di carattere appunto informatico, e quindi sembrava che la riserva degli ingegneri informatici o in generale degli ingegneri indiani fosse inesauribile, basso costo, tutti competentissimi in inglese, e quindi che ci fosse una grandissima risorsa in questo senso. E del resto non bisogna dimenticare che in India circa 400.000 sono gli ingegneri che ogni anno si diplomano, quindi un numero veramente gigantesco. Però diciamo le notizie più recenti sono invece di tutt'altro sapore, perché questi 400.000 indiani che si laureano o si diplomano in ingegneria, tra l'altro poi bisogna anche intendersi sul termine ingegnere, perché ci sono varie categorie di ingegneri, ci sono gli ingegneri di alto livello, ci sono invece i tecnici di livello inferiore, ci sono semplicemente i periti, e la terminologia inglese non distingue molto bene tra questi vari livelli. Questi 400.000 non sono tutti adeguatamente preparati, e pare che soltanto un 25% di questi abbia le competenze sufficienti, linguistiche e tecniche, per essere veramente utili allo sviluppo tecnologico.
Lei racconta a questo proposito il caso di Rangasamy, che evidenzia una buona dose di volontarismo, insomma, per cercare di invertire questa tendenza, però anche lì forse c'è qualche problema, vero?
Sì, perché in effetti diciamo i nove politecnici indiani, quelli tradizionali, quelli di altissimo livello, che preparano ottimi tecnici che vengono appunto contesi a colpi di stipendio anche da altre nazioni, non sono più sufficienti a garantire il numero di tecnici necessari. Quindi molti imprenditori privati, come questo Rangasamy, che una volta fabbricava delle tovaglie sostanzialmente, non sa una parola di inglese, però ha annusato l'affare e si è buttato fondando un college privato, appunto da lui finanziato, in cui si preparano dei tecnici. Allora naturalmente le grandi aziende che hanno fame di questi specialisti si rivolgono anche a college di questo tipo qui, però sono andati a trovare Rangasamy nel suo college, hanno fatto delle prove su questi tecnici che vengono preparati nel suo college, e hanno trovato che sono assolutamente impreparati rispetto alle necessità del mercato, per così dire. E quindi diciamo un conto è avere la capacità imprenditoriale di buttarsi nell'affare di fondare un college di questo tipo, e un conto è avere le capacità poi di preparare dei tecnici di buon livello. Quindi diciamo c'è una grande corsa affannosa alla preparazione dei tecnici, ma ci vogliono delle tradizioni che queste imprese così, come dire, improvvisate non hanno.
Ecco, eppure l'esportazione di software e servizi IT è aumentata del 33% nel 2005 per un fatturato di oltre 13 miliardi di dollari e l'Associazione Indiana di Imprese di Software prevede che quest'anno crescerà di un altro 20%. Per esempio poi la IBM ha dichiarato nel giugno scorso che investirà nei prossimi 3 anni 6 miliardi di dollari proprio in India, oltre i 2 miliardi che ha già investito negli ultimi 2 anni, una cifra enorme. Pensiamo che la filiale IT di Bangalore è la più grande fuori dagli Stati Uniti. Allora le chiedo come coniugare questi numeri con la crisi di cui lei parla. Probabilmente c'è da investire in quella che si chiama formazione più che altro, no?
Certo, diciamo ci sono delle velocità diverse per quanto riguarda le varie componenti del progresso, se così vogliamo chiamarlo, per usare un termine che oggi non è più tanto di moda, nel senso che investire soldi è relativamente facile, creare aziende è un pochino più difficile, creare il personale, cioè il dare a queste aziende il valore umano di cui hanno bisogno per andare avanti in maniera non improvvisata ma solida, ecco, preparare questi tecnici è una cosa ancora più lenta. Quindi queste diverse velocità di sviluppo male si accordano tra di loro e lo sviluppo è alla fin fine determinato nella sua velocità complessiva dalla variabile più lenta. Quindi non si può immaginare di improvvisare degli ingegneri, mentre si può facilmente improvvisare un investimento di tanti milioni o miliardi di dollari. Quindi non bastano i soldi per fare il valore umano necessario per far andare avanti queste aziende.
Ecco, lei opera da molto tempo ormai nell'ambito accademico italiano. Cosa propone come soluzione? Per esempio, non so, scambia anche a livello universitario. La sua università, Trieste, si sta adoperando in questo senso? Ci racconti un po' qual è la situazione?
Ma certamente le università italiane sono in una situazione completamente diversa, cioè sono se le università indiane, anche quelle cinesi, sono quasi tutte in uno stadio di adolescenza o addirittura di infanzia, le università occidentali, in particolare le università italiane, sono in uno stadio che potremmo chiamare di maturità, se non addirittura di senescenza.
Però mancano i soldi.
Ecco, in un certo senso mancano i fondi, però manca anche, forse, una preparazione di base che gli studenti un tempo avevano quando uscivano da scuole molto più selettive, molto più severe e che oggi non hanno più. Cioè i nostri studenti arrivano dalle scuole superiori alle università con uno stato di impreparazione molto preoccupante.
Perché secondo lei?
La scuola si è in un certo senso allargata dal punto di vista quantitativo, però è diminuito il valore qualitativo della preparazione e qui si entrerebbe ovviamente in un discorso molto lungo e molto complicato. Certe riforme scolastiche, sotto la spinta anche demagogica del 68 che ha lasciato una traccia per certi versi positiva ma per certi altri versi molto negativa, certe spinte demagogiche hanno dato degli effetti devastanti, cioè dire i licei sono diventati oggi delle scuole medie e le università molto spesso sono diventate dei licei quanto a preparazione, quindi non possiamo immaginarci che questi ragazzi che arrivano all'università per fare, non so, ingegneria o altro, siano allo stesso livello di quello che erano 30 anni fa. C'è stato un abbassamento generale e questo comporta anche che in un certo senso, essendo necessariamente gli studi tecnici, studi delicati, difficili e complessi, ci sia una generale disaffezione verso questi studi, cioè molti studenti preferiscono andare verso facoltà tra virgolette più facili piuttosto che impegnarsi negli studi tecnoscientifici e si vede in effetti un calo significativo nel numero di iscrizioni nelle facoltà di questo tipo in Italia, ma non solo in Italia, in generale in Occidente. Per esempio negli Stati Uniti molti ricercatori sono ormai immigrati, fanno parte di quella categoria di lavoratori che non provengono più dalle leve nazionali. È un fenomeno un po' strano perché ai due estremi della scala dei lavori, cioè da una parte i lavori manuali più umili e dall'altra parte i lavori intellettuali più difficili, oggi tendono ad essere affidati a quelli che in Italia sono chiamati gli extracomunitari.
È vero secondo lei che lo sviluppo del web, anche oserei dire a livello domestico, abbia in qualche modo inciso in misura notevole sulla ridefinizione dei lavori, del mondo del lavoro? Vorrei dire, ormai mi sembra, e questa è un'impressione forse che si può verificare anche proprio nel senso comune, cioè che veramente si sia abbassata di molto l'età che rende le persone abili dal punto di vista tecnologico, informatico, no? E allora forse si pensa che si possa fare a meno di studi specifici. Non so se mi sono spiegata.
Sì, beh, certo, questa è un'osservazione molto importante.
Voglio capire quanto l'innovazione sul web ha inciso nella ridefinizione del mondo del lavoro.
Secondo me ha inciso molto e inciderà ancora di più, nel senso che la cultura veicolata dalla rete è una cultura molto diversa da quella veicolata dai libri. In altri termini, si ha l'impressione che potendo accedere continuamente e senza fatica a un deposito di conoscenze pressoché inesauribile, non sia necessario avere queste conoscenze dentro di sé. Nella propria memoria personale, voglio dire.
Oppure che non sia necessario che ci sia un corpo di docenti che te le trasferisca.
Esatto, perché questi docenti vengono in qualche modo sostituiti, anche se non lo sono poi di fatto, dalla rete. E questa è una trasformazione molto importante, perché io la vedo anche a lezione. Cioè dire, mentre un tempo la curiosità per la dimostrazione dei teoremi era acutissima, oggi è come se gli studenti dicessero, vabbè, ma lei ci dice che il teorema è vero e quindi perché avremmo bisogno della dimostrazione? E quindi c'è veramente una trasformazione, come dire, cognitiva, ma anche psicologica nei confronti dell'apprendimento. Si diventa molto più superficiali, molto più aggregativi, molto più associativi, mentre un tempo era privilegiato il ragionamento, era privilegiata l'argomentazione. Oggi sembra che il livello di attenzione nei confronti della conoscenza sia calato paurosamente, sia in intensità, sia in durata. E queste trasformazioni sono trasformazioni indotte in maniera inequivocabile dalla tecnologia. Io mi sono occupato di questo problema, ho pubblicato anche qualche saggio sulla trasformazione indotta dalle nuove tecnologie e sono convinto che sempre più i nostri studenti, ibridandosi con il computer e con la rete, diventino altro rispetto a quello che eravamo noi, cioè l'uomo con il computer non è l'uomo senza il computer, è un'altra cosa, anche dal punto di vista cognitivo e probabilmente dal punto di vista psicologico.
Questo apre veramente a discorsi molto ampi e molto interessanti. Lei prima diceva oggi il termine progresso sembra non andare troppo di moda. Che cos'è il progresso?
Beh, si è usato questo termine per molto molto tempo, quando si aveva la sensazione che le sorti dell'umanità fossero appunto magnifiche e progressive, come si usava a dire, cioè dire si pensava che il progresso fosse una spinta ineluttabile, ormai innescata dalla nostra società occidentale, verso livelli di benessere sempre più diffusi, sempre più alti per un numero crescente di persone. E poi si è visto che ci sono gli effetti negativi di questa marcia, cioè ci sono degli effetti collaterali non previsti, come appunto l'inquinamento, l'allargamento delle zone di povertà, la crescita incontrollabile dei divari di conoscenza e di benessere tra le varie popolazioni, tra i vari paesi, ma anche all'interno dello stesso paese, tra vari strati di popolazione, e si è capito che ci sono degli effetti collaterali che non possono essere separati dalla nozione di progresso, cioè se si va avanti in una certa direzione rispetto a una certa variabile è inevitabile che certe altre variabili ne soffrano, quindi oggi si è molto più cauti a parlare di progresso.
Chiudiamo con un auspicio, con una nota positiva, con un segnale di speranza. Lei dove lo vede? Una possibilità di soluzione a questi scenari non troppo edificanti?
Ma io penso che noi abbiamo privilegiato troppo l'aspetto economico e l'aspetto finanziario dei nostri paesi. Dovremmo acquistare un senso maggiore di cultura, nel senso più ampio del termine, cioè dire la scienza e la tecnologia vanno benissimo, ma non devono essere viste soltanto come leve per aumentare la produzione di beni materiali e il livello economico, che poi va sempre a vantaggio dei paesi occidentali.
E questo dovremmo... ricordiamo, Papa Benedetto XVI ha avuto più di un'occasione per ribadirlo.
Certo,
di recente.
E questa è una parola molto importante che dovremmo sforzarci di ascoltare, allargare la nostra cultura e ritrovare un senso di solidarietà che sembra nel mondo occidentale essere andato molto perduto.
Grazie al professor Giuseppe Longo dell'Università di Trieste, ordinario di teoria dell'informazione presso il Dipartimento di Elettronica, Elettrotecnica e Informatica. Risentirci, grazie di questi commenti. Buona settimana.
Buona giornata, arrivederci, grazie.
La Procura di Milano ha sequestrato un filmato di 3 minuti e 11 secondi arrivato al 29esimo posto tra i più scaricati su Google, che testimonia la tortura di un ragazzo down da parte dei compagni di classe. La notizia è riportata dal quotidiano Repubblica. Video divertenti, bastava cliccare su questo link per vedere il video in cui i ragazzi sbeffeggiano il compagno, lo prendono a sberle e calci, gli lanciano addosso dei libri. Noi ne parleremo oggi nello spazio di approfondimento al di là della notizia delle 13:10. Ovviamente torneremo a commentare questi episodi che avvengono nel mondo della rete anche nella nostra rubrica. La prossima settimana il nostro sito internet, dove ritroverete il meglio in onda su questo canale 105live.radiovaticana.org. Io mi fermo qui, un po' di musica alle 11, un flash news in lingua inglese, poi seguirà magari il mondo com'è, come potrebbe essere, a cura di Luca Sturan, che parlerà del futuro della cooperazione italiana. Da Vittorio Rossi alla console, Maria Serena Tullio, Serena Dessi in regia, Antonella Palermo al microfono, un buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.